Web Radio Oltrelago presenta Turangalila, un osservatorio musicale ideato e condotto da
Antonino Caracò
e Andrea Tarantino. Ma non si dice Turangalila?
Si dovrebbe dire Turangalila.
Cioè in sanscrito.
Sì,
ho sempre sentito anche dal conservatorio Turangalila.
In italiano diciamo Turangalila.
Che facciamo? E se c'è qualche sanscrito in ascolto?
Sanscrito in ascolto?
Ma che ne so io che non c'è un sanscrito
non in ascolto? Non esistono più.
Vabbè, basta, glielo spieghiamo. Turangalila. Ma il microfono?
Glielo spieghiamo.
Il microfono?
No. È acceso.
No.
Benvenuti a tutti nella
buonasera.
Prima puntata. Buonasera.
È sera.
Beh, c'è luce ancora, non è che...
Adesso c'è luce, loro lo ascolteranno
di
sera.
Ah, non è in diretta allora.
Non è in diretta.
No, vabbè.
Noi veniamo dal passato, parliamo al presente, dal passato.
Sì, sì, ok. Allora, cioè, torniamo indietro. Benvenuti a tutti, scusate, da parte mia che sono Andrea Tarantino, mi scuso per Antonino Caracò per questa, ecco, presentazione subito un po' invadente, no? Nelle vostre menti, nelle vostre anime, però devo dire la verità, fa anche bene, perché noi dobbiamo arrivare...
Invadere.
Dobbiamo entrare in una dimensione, diciamo, della coscienza con questo programma che si chiama...
Turangalila.
Turangalila.
Turangalila per noi napoletani... O italiani.
Io ho sempre letto, io ho sempre sentito Turangalila, devo dire. Vabbè, probabilmente è molto più facile in realtà in sanscrito nella... giusta e corretta accentuazione è Turangalila. Da dove...
Spieghiamo che significa.
No, spiega, non spieghiamo, spiega.
Facciamolo con le parole di Olivier Messiaen. Turangalila è un nome sanscrito e lui scrive: come tutti i vocaboli che appartengono alle lingue orientali antiche, è molto ricco di significati. È composto quindi da Turanga e Lila. Turanga è il tempo che scorre come la sabbia nella clessidra. Turanga è il movimento e il ritmo. Lila invece significa letteralmente gioco, ma è il gioco nel senso dell'azione divina sul cosmo, il gioco della creazione, della distruzione.
È un po' il gioco del tempo.
Il gioco della vita e della morte.
Quindi, certo.
Lila poi è anche l'amore. Quindi
che è un gioco l'amore alla fine, insomma.
Esatto.
Scusate per tutte
vita, della morte,
le coppie in ascolto, ma insomma, ecco.
Quindi Turangalila vuol dire tutto questo: canto d'amore, inno alla gioia, tempo, movimento, ritmo, vita e morte.
Penso che nessun termine come Turangalila, che da adesso in poi, nota del redattore, noi definiremo Turangalila, perché sinceramente io sanscriti in ascolto non penso che ne abbiamo. Quindi
no.
Turangalila vorrebbe introdurre voi alla comprensione di un qualcosa che oggi sicuramente nella nostra velocità, nella rapidità del tempo che scorre, è sicuramente scappato all'attenzione della coscienza. La musica è diventata oggettivamente, e questo lo dico anche per noi operatori del settore, che spesso e volentieri ci troviamo a mettere musica quando magari cuciniamo, quando magari qualcosa, vabbè, tu sei, insomma, stai ancora bevendo latte dai tuoi 22 anni, quindi insomma, però dai miei 46, o come sottofondo, esatto. Che cosa è diventata la musica? Un elemento distaccato dalla vita quotidiana. Ma fondamentalmente, sino a 70-80 anni fa, non lo era. Era un elemento di alimento quotidiano, in qualche modo. Cioè, faceva parte del tempo della vita quotidiana. Vorremmo riportare, noi e voi, perché anche noi ne abbiamo bisogno, alla coscienza del vivere la musica con spessore, con partecipazione. La prima puntata la dedichiamo a Olivier Messiaen. Olivier Messiaen, non ci dilunghiamo troppo su quanto, ovviamente...
Lo faremo più tardi.
Esatto, ma Turangalila non potevamo altro che dedicare la prima puntata
al
a Olivier Messiaen.
Esatto.
Del quale ora nulla diciamo.
No.
Passiamo
Nel
direttamente
mistero.
Ad ascoltare. Che cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo il quinto movimento.
No, dillo il titolo, dillo.
Dalla Turangalila.
No, di il titolo del quinto movimento, Antonino.
Il titolo è Joie de Saint des Étoiles.
Meno male. Bene. Joie de Saint des Étoiles, che è il quinto
Faremo
movimento.
Faremo anche lezioni di francese, quando i compositori saranno francesi.
Tradotto significa gioia del sangue delle stelle. In qualche traduzione io ho trovato gioia del sangue e delle stelle. Eppure e des étoiles non c'è. Benissimo. Passiamo direttamente all'ascolto.
Thank you.
parte un'esecuzione meravigliosa con
Yvonne Loriod al pianoforte, che è la seconda moglie di Messiaen, e Jeanne Loriod,
è bravo Messiaen,
che è la sorella di Yvonne Loriod.
L'orchestra?
L'orchestra era quella dell'Opéra Bastille, diretta da Myung-Whun Chung.
Grandissimo. Beh, sicuramente questo ascolto in tutta la letteratura di Messiaen è il più immediato, uno degli ascolti più immediati. Perché in qualche modo, ecco, rispetto alla sua metatemporalità o metastruttura, ecco, il quinto movimento, come alcune parti della Turangalila, sono piuttosto strutturate, tant'è che qua Stravinsky si sente chiaramente Tantissimo. Tutta l'influenza.
La Sagra della Primavera.
Sagra, vabbè, insomma, che è stato probabilmente una delle muse
ispiratrici di Messiaen.
In assoluto.
Oltre, di lui dice di Pelléas et Mélisande di Debussy.
Io introdurrei Messiaen nell'ambito della storia della musica. C'è una carissima amica mia, lei è un medico di altissimo profilo e donna illuminata, la quale noi ci divertiamo tantissimo, perché ogni volta che io l'avvicino, insomma, dico: senti, ma sai che ho conosciuto questa persona? Dico nome e cognome. Lei dal cognome, oppure da un'immagine interiore che ha, pac, parte. Insomma, Messiaen è un cognome forte, molto forte. Peraltro, paradosso dei paradossi, il papà Pierre Messiaen, la mamma Cécile Sauvage, cioè si incontrano un Messiaen e un Sauvage, un
messianico,
un messianico e una selvaggia, una cosa meravigliosa, cioè la creatura che nasce da questo incontro, che è proprio yin e yang, bene e male, luce e ombra, è veramente, ci permettiamo di dire, che veramente in qualche modo stato e ha rappresentato un profeta nell'ambito dell'evoluzione della musica. Erroneamente molti lo portano come la apripista alla serialità, insomma, in assoluto
da scartare,
da scartare, ma
era profondamente innamorato della melodia e aveva riportato il concetto
se
di
lo tenga,
melodia
se lo tenga
no, melodia
se lo tenga,
se lo tenga.
Vabbè,
basta, okay. basta per pietà.
Vabbè, basta smetto, benissimo, ok.
Melodia al centro di tutto, e l'armonia e i ritmi dovevano dare supporto, un po' come
esatto.
L'idea di Monteverdi,
esatto. Ma lui in una capacità visionaria, ma non metafisica, perché poi, ecco, noi spesso oggi commettiamo un errore, pensiamo che tutto ciò che è visionario è metafisico. Invece noi vorremmo arrivare, attraverso proprio anche l'ascolto e lo studio della musica, al concetto che di fatto noi viviamo quello che è oltre questa dimensione in questa stessa dimensione. Non è che ci dobbiamo aspettare, è qui, è tutto qua, e la musica è l'esempio probabilmente più grande. Messiaen ha già da piccolo degli impulsi. Il papà era scrittore.
Ha tradotto molte delle opere di Shakespeare in francese.
Non so, ne faceva anche delle note critiche ed altro. E Messiaen racconta che una delle immagini più forti che lui ha avuto, che gli hanno aperto appunto una visione su un mondo oltre, era l'apparizione del fantasma di Banco nel Macbeth, che è una delle immagini più belle. Poi voglio, se ricordiamo l'opera Macbeth, è una delle immagini più belle. Messiaen ha cominciato proprio così, e parleremo a brevissimo anche della mamma di Cécile Sauvage. Nasce nel 1908 ad Avignone, ma questo ci interessa poco, ma giusto per inquadrarlo un po' nell'epoca storica. Il linguaggio musicale di Messiaen è rivoluzionario, perché supera proprio il concetto di tonalità stretta, senza tradire il concetto di tonalità, perché la tonalità è fisica. È come se io salissi una strada e nel salire, in salita, invece di sentirmi spinto all'indietro perché mi sento spinto in avanti. No, la gravità è gravità, punto. Lui cosa fa? E questo ne vogliamo parlare ai nostri ascoltatori. Ecco, in un ambito tonale, noi facciamo un esempio, facciamo un quarto, quinto, primo, classico esempio di cadenza tonale, no? comprensibilissima, c'è una tensione. Appaga, ma appaga perché è reale. Se noi volessimo tradurla nel linguaggio, che supera che cosa? Non tanto il concetto di tonalità, ma quanto il concetto di sviluppo temporale, ovvero io vado da qui che mi porta a qui, che mi porta a qui, inevitabilmente. Quindi non è più una questione di legame armonico, ma è una questione di temporalità. Se io lo volessi tradurre con la musica di Messiaen, e poi spiegheremo cos'è, potrebbe essere... Che si sente il tradimento dalla tonalità? Non si sente comunque la relazione, ma cosa supera lui? E che quello che supera l'uomo poi negli anni 20-30, parliamo di teosofia, di antroposofia, parliamo di superamento dello spirito come della spiritualità, come qualcosa di slegato, no? Dalla scienza. Lui supera il dualismo e il principio della divisione dell'ottava.
Che è nella quarta aumentata.
Esattamente.
Nel fa diesis, prendendo come esempio il do e il do.
E al centro di quest'ottava dell'esistenza c'è
il fa diesis. Che può essere considerato dissonanza.
Che buffo, veniva in tempi antichi definito
il diabolus in musica.
Il diavolo in musica. Ma perché il diavolo in musica? Perché la divisione perfetta dell'ottava libera dal dualismo. Messiaen concepisce, e non entriamo assolutamente in fattori tecnici, concepisce tutta la sua materia musicale su questo. Ovvero, invece di sviluppare gli agglomerati armonici nel senso della tensione lineare temporale, lo fa in una tensione centrica, nel senso che lui è al centro, la musica al centro e tutto si sviluppa intorno, come ognuno di noi. Questa è una cosa meravigliosa che ascolteremo poi bene nel prossimo ascolto, molto di più lo ascolteremo nell'ascolto ancora successivo, che sarà dal quartetto per la fine dei tempi. Turangalila,
vogliamo parlarne un po'? Fa parte della trilogia di Tristano Isotta. Lui era affascinatissimo dall'opera che Wagner ne ha fatto di Tristano Isotta, e in questo periodo, dal 46 al 48, lui compone tre opere che hanno come punto, come fondamento, l'amore.
Quindi in qualche modo noi nell'ottava possiamo vedere anche il maschile e il femminile.
Anche.
E nella quarta eccedente possiamo anche vedere l'incontro l'unione. Perfetto.
Di maschile e femminile.
Piaciuta questa?
Molto.
Benissimo. Vogliamo aprire una mail dove i nostri ascoltatori possono fare reclami? Benissimo, vai.
Queste tre opere sono Turangalila, Araui, che è per pianoforte e soprano, e Saint-Crescence. Pronunciato sì. Bene? Song.
Mi è piaciuto di più.
Per ancora 12.
Crescendo. Esatto, un po' nel
crescendo.
Esatto.
Bene. Per coro a 12 voci.
Benissimo.
E definiscono vari aspetti dell'amore. E come scrive Raffaele Pozzi nel suo libro Il suono dell'estasi, un libro bellissimo, in Araui viene descritto il legame tra Eros e Thanatos. Quindi una dicotomia che poi però si unisce.
In assoluto, quindi attenzione, non è più dualismo questo, è l'incontro
di due impulsi.
Due forze. Esattamente. Ma io direi che a questo punto...
Orbene, ascolta, taci!
Ci siamo, eh?
Ci siamo. Vogliamo far ascoltare?
Cosa?
Ascoltiamo il vocalise Tud, per pianoforte e soprano.
Che è un esempio abbastanza chiaro del suo linguaggio musicale. È scritto sul terzo modo a trasposizione limitata. Vabbè, questo magari ne parleremo un attimo dopo. Su cos'è il concetto, sempre quello. E poi
qui la sua musica si spoglia dei colori orchestrali, rimane la melodia accompagnata.
Ah, quindi e poi io mi riferivo all'altro brano. Ah no, ecco, invece il maestro Caracò ha continuato. Esatto, no, giustissimo, bravissimo.
E poi
che è stato scritto, non ricordo, se non sbaglio, negli anni del 35, una cosa del genere, il vocalise Etude. Ma anche di questo chiederemo scusa se eventualmente non è così. E poi
ascolteremo Le Sourire, un pezzo.
Le Sourire.
Le Sourire.
Il sorriso.
ed è un pezzo su una poesia della madre di Messiaen.
Che a questo punto è bene un attimo introdurre velocemente il...
Esatto, lui nella Technique de mon langage musical, ovvero la tecnica del mio linguaggio musicale, nella prefazione scrive e delinea tutte le maggiori influenze che ha subito e che ha percepito. E le prime tre sono la madre, ovvero scrive tra parentesi la poetessa Cécile Sauvage. La seconda è la moglie, e tra parentesi mette Claire Delbeau, quindi la prima.
È stata una storia anche abbastanza drammatica.
E come terza voce mette Shakespeare, e come abbiamo detto è collegato anche al padre.
La Sauvage peraltro aveva, portando il piccolo Olivier, no il piccolo, il prenascituro Olivier in grembo,
non sapendo per esempio neanche che era maschio o femmina, nulla. Se era maschio o femmina.
Ha scritto
un libro che si chiama L'anima in boccio o L'anima in gemma, dove già l'aveva dedicato a Olivier Messiaen, quindi già sapeva che era maschio, già sapeva quello che sarebbe diventato in un certo senso.
C'è qualcosa che si tramanda, c'è qualcosa comunque che non è visibile ai nostri occhi, ma sicuramente vive. Peraltro, vabbè, in epoca successiva, poi... I Bon Regard sull'Enfant Jésus, scritti per pianoforte per la grande virtuosa Yvonne Loriot, esatto, la grandissima virtuosa, e furono accomunati non direttamente da Messiaen.
No, nel 2009 fu Cole Philip Burger che, analizzando i Bon Regard e le 20 liriche dell'Anima in Boccio, L'Âme en Bourgeon,
anche se in uno dei concerti dei Bon Regard furono associate delle liriche dell'Anima in Boccio, esatto. Quindi qualcosa di
per
reale.
Il centenario di Cécile Sauvage.
Esattamente, per il centenario di Cécile Sauvage. Insomma, sicuramente di anima in anima si tramanda la conoscenza, ma io direi
basta, a questo punto.
Benissimo, allora il vocalise étude e subito a seguire Le Sourire.
Thank you.
Inevitabilmente ci troviamo alla fine dell'ascolto. Io ricordo una volta quando, scusate, vado a zigzag, ero professore d'orchestra allora, e all'Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma, c'era l'ultimo dei nostri ascolti di oggi, che è Les Offrandes Oubliées. Credo una delle prime opere grandi orchestrali che,
sì,
che
lui scrive. Sì, una delle più giovanili. Una delle
più giovani, infatti. Ne parleremo dopo delle Offrandes Oubliées, ma la sensazione che io ricordo chiaramente è alla fine del brano quasi ci si sentiva in imbarazzo a fare qualsiasi cosa. La bellezza aveva raggiunto un tale livello, ma veramente metafisico, ma metafisico per me è il termine sbagliato, perché il tempo aveva raggiunto una tale forma perfetta che l'unica cosa da fare era alzarsi e andarsene. L'applauso era un fastidio così grande.
Rumoroso.
Sì, sì, era un rumore praticamente. E questa è un po' la sensazione anche che abbiamo. Il sourire tecnicamente, adesso durante l'ascolto ci siamo un attimo confrontati, il sorridere, però vabbè, di fatto il sorriso. Introduciamo ancora di più la figura di Messiaen, uomo.
Come abbiamo detto, nasce ad Avignone nel 1908 e si iscrisse al conservatorio a più o meno 12 anni e studiò con Paul Dukas, che tutti conosciamo. Qual è l'opera più famosa di Paul Dukas? Ma non tutti sanno cosa ha ispirato Paul Dukas a scrivere L'apprentis sorcier. Goethe, con la ballata Der Zauberlehrling.
Scusami.
Der Zauberlehrling. Zauber sicuramente è magia, no?
Certo.
Che ha ispirato, tra l'altro, anche uno studio di Ligeti per pianoforte, del secondo libro. Ma tu sai chi ha ispirato Goethe della ballata Der Zauberlehrling, che a sua volta ha ispirato la Apprentis sorcier, che a sua volta ha ispirato la Luciano di Samosata.
Famosissimo Luciano
Famosissimo
di Samosata.
Scrittore greco, che si chiama Luciano ed è nato a Samosata. Che ha scritto Philopseudes, ovvero l'amante del falso, e un episodio del Philopseudes ha ispirato Goethe, che ha scritto Der Zauberlehrling, che ha ispirato a sua volta Paul Dukas, che ha ispirato...
No, ma in qualche modo viene da pensare che, mo ci vuole, senza che noi ce ne accorgiamo, c'è un filo, no, nelle storie, nell'epoca, nelle epoche, che lega proprio delle anime, in qualche modo, quasi come se ci fosse un passaggio di testimone, no? In qualche modo. Ma lui entra in conservatorio, di fatto, poi negli anni nel 30, se non sbaglio, finisce gli studi in conservatorio. E
nel 31 subito ottiene il posto da organista nell'Église della Sainte-Trinité,
della Trinité,
ovviamente, una delle... a Lisbona.
Certo, a Lisbona, nella Lisbona parigina proprio, esatto. No, che è una delle chiese più belle, dove peraltro c'è l'organo che lui ha suonato sino alla fine della sua vita.
Esatto.
Sono recuperabili online dei video meravigliosi.
Sì, proprio stamattina ascoltavo delle improvvisazioni che lui ha fatto.
Prima
sulle
colazione
20
o dopo colazione?
Io non la faccio colazione.
Sei puro spirito. Chiediamo scusa al pubblico, noi siamo dei poveri plebei che mangiano e il maestro non mangia.
Delle improvvisazioni sulle 20 liriche dell'anima in boccio, o l'anima in gemma, di sua madre.
Della mamma, che poi era la poetessa. Era
sì,
la poetessa.
Sì,
peraltro, in tutto questo, lui poi entrerà a insegnare in conservatorio, ma tardissimo insegnerà composizione. Perché
sì,
lui insegna armonia.
All'inizio analisi e poi armonia. Ci sono proprio delle diciture specifiche che lui ha fatto apposta per lui, per quello che insegnava.
Sì, tanto che ebbe l'idea poi di aprire una specie di studio privato, dove poi formò questo gruppo di allievi, tra cui c'era il grande Pierre Boulez.
Anche Stockhausen.
Stockhausen, Xenakis ed altro, sì. Lo stesso Boulez, peraltro, fece una petizione assieme ad altri perché a lui fosse affidata la cattedra di composizione, insomma, voglio dire, ma questo lo dico anche per i giovani in ascolto, che, ma perché io non riesco a entrare, non riesco a fare... Ragazzi, Olivier Messiaen è entrato circa, ha insegnato la sua materia circa 30 anni dopo, uno dei primi incarichi nel Conservatorio Superiore di Parigi.
Anche perché nel frattempo gli accade una cosa spiacevole.
Molto.
Cioè nel 40, durante l'invasione tedesca in Francia, fu fatto prigioniero è internato in un campo di concentramento.
Ma il fato lo segue.
Esatto, qui trova tra i suoi compagni tre musicisti e compone qui una delle sue composizioni più note.
Ma il fatto lo segue perché il direttore del campo di concentramento di Görlitz era un appassionato di musica e lui ebbe anche molte partiture in regalo durante la sua prigionia, che non durò tantissimo, insomma, voglio dire, non penso che se qualcuno di noi oggi fosse, ahimè, avesse un'esperienza del genere, insomma, non so se ne uscirebbe fortificato come ne uscì lui.
E scrisse il quartetto per la fine del tempo, il Quatuor pour la fin du temps.
Ispirato ovviamente a una visione apocalittica di un passo biblico, di cui adesso non ricordo esattamente cosa, ma in particolar modo rappresenta un passaggio fondamentale per Messiaen nella sua vita, l'aver esperito il confinamento, la prigionia, ed essere riuscito a trasformare il veleno in farmaco. La vita di quest'uomo, veramente come tutta la sua produzione, sono veramente il superamento del bene e del male. Lì dove il male non è più quello che fa male e il bene quello che fa bene, ma sono due elementi che compartecipano alla formazione della vita. Lui ha trasformato la prigionia in una illuminazione di un'opera che sicuramente ha rappresentato un passaggio, un ponte fondamentale per la sua storia compositiva. E peraltro lui stesso racconta che davanti a questo auditorio, in alcuni casi ho letto di 5.000 prigionieri, c'era un auditorium apposito, un concerto organizzato, a sua memoria non ricorda nessun concerto con un silenzio più concentrato come quello del concerto al campo di concentramento, alla fine dell'esecuzione del brano. Meravigliosa questa cosa.
Poi è un compositore che ha sfruttato tutti i suoi momenti compositivi per elevare l'ascoltatore. Ogni composizione...
Lui era un donativo, esatto. Lui era un donativo. Infatti, ecco, e qua introduciamo anche un altro aspetto molto importante di Olivier Messiaen, che è la relazione con il rapporto con la religione. Molti parlano di religione. Io mi permetto di parlare di
spiritualismo.
Spiritualità. Io mi permetterei di dire spiritualità. Il Cristo è inteso nell'accezione più profonda, nell'accezione più veritiera, ovvero come luce della conoscenza assoluta. E lui effettivamente dedicherà moltissime sue opere alla figura del Cristo, quindi alla figura dell'unto, di colui che vede in qualche modo. Una di queste opere è proprio all'interno del Quartetto per la fine dei tempi, che è strutturato in vari movimenti, e due dei quali sono delle preghiere, degli atti di devozione, una alla eternité di Jésus e l'altra all'immortalité di Jésus, quindi una all'eternità e l'altra all'immortalità.
La prima per pianoforte e violoncello, la seconda per pianoforte e violino. Noi ascoltiamo la louange all'immortalité di Jésus, ovvero quella per pianoforte e violino.
E violino.
Al pianoforte Lucas de Bargue, al violino Janine Janssen.
E anche qui il tempo si ferma. Thank you. per dirla con le parole di Messiaen, te l'ho detto un po' alla napoletana, Messiaen, Olivier Messiaen, lui introduce con delle piccole, con dei piccoli testi, ogni brano, ogni...
Quasi tutte le sue opere.
Sì, lui lo fa, ma perché è sinestetico.
È molto visivo.
Sinestetico, spieghiamo agli ascoltatori.
Sì, 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 è quando si raggiunge un trait d'union tra due sensi.
Che peraltro Scriabin, che voglio dire è stato uno dei più grandi teorici, ma anche praticanti della sinestesia in musica, quindi con i colori e con le immagini e con quant'altro unite ai suoni, Scriabin ha anche stato...
Era sinestetico.
Ha avuto una certa influenza su Messiaen, e sì, come? Anche attraverso altri autori russi, di cui lui, vabbè, ascoltava negli anni di conservatorio, è stato influenzato molto da vari autori, tra cui alcuni autori russi, non ricordo bene il nome, Dobukov, se non sbaglio, qualcosa del genere. Chiediamo scusa agli ascoltatori, ma andiamo...
Sicuramente i francesi di Milo.
Senza, assolutamente. Sì, però
scrive, ecco, anche della musica russa che l'ha molto influenzato.
Stravinsky in primo, ovviamente, cioè, su questo c'è dubbio, è ovvio. Lui scrive spesso testi, e per esempio alla Louange all'immortalité de Jésus, lui scrive: lungo solo di violino funge da contraltare al solo di violoncello del quinto movimento. Perché questa seconda lode? Perché si adatta più precisamente al secondo aspetto di Gesù, al Gesù uomo, al Verbo fatto carne che risuscita immortale per comunicarci la sua via. Ed è tutto amore, il suo lento salire verso il picco rappresenta l'ascesa dell'uomo verso Dio, del figlio verso il padre, della creatura divinizzata verso il paradiso. Quindi sono veramente delle parole che rispecchiano completamente il suo modus operandi in musica, quindi l'ascesa, ma la sua non è un'ascesa per staccarsi dalla realtà, è un'ascesa per continuare a essere qui. Bene,
Messiaen non era soltanto un musicista, ma anche un ornitologo.
Messiaen era un ornitologo, anche se negli anni 60 lui comincia questo folle amore per l'ornitologia, ma in realtà è un'ornitologia su un aspetto peculiare, musicale. Cioè lui, Messiaen, addirittura dichiara che ha imparato più dal canto degli uccelli che da tutti gli anni del conservatorio.
Esatto, dice in una puntata, dice Musica e musica di Luciano Berio, serie TV bellissima. Beh,
consigliamo. Dove si può vedere?
Su RaiPlay.
Ma si può fare pubblicità? Sì, vabbè,
di RaiPlay?
È stata
pagata il canone.
Voglio dire, se non facciamo neanche pubblicità alla Rai, voglio dire, accidenti, volevo dire. Vabbè, insomma, non diciamo più parolacce, giuro, non tentiamo neanche di...
Se no interviene...
esattamente.
E Messiaen scrive... innanzitutto che si dedica al canto degli uccelli, perché queste parole sue: nel campo dei riflessi e dei movimenti dell'acqua mi pare che Debussy abbia fatto quanto di meglio sia possibile, e certamente difficilmente superabile. Allora lui si rivolge a qualcosa che gli sembrava più semplice, ovvero al canto degli uccelli. Dice che è un campo di... È un campo di indagine meraviglioso. Gli uccelli sono grandi artisti, dice che ogni specie ha un suo stile, una sua estetica, un suo fraseggiare melodico, un suo grido e una sua lingua, e soprattutto dice che questa ricerca gli ha insegnato molto, forse più che non tutti i suoi studi al conservatorio. Sia per il fraseggio che per il timbro, per l'orchestrazione e forse perfino per la forma. E in questo Messiaen è molto simile a Debussy, che nel suo libro Monsieur Croche, l'antidilettante, scrive che l'artista deve rimanere unico e cercare la disciplina nella libertà.
Meravigliosa questa. Scrive in assoluto il concetto di libertà assoluta.
Esatto, senza ascoltare i consigli di nessuno, se non quello del vento che passa e ci racconta la storia del mondo. L'ear training è un corso che si fa in conservatorio. Lui dice che fa ear training aurorale, cioè che significa che annota il canto degli uccelli.
Ma di fatto... immagina che una creatura, io poi mi diverto a dire che noi siamo degli agglomerati molecolari pensanti. Ecco, in qualche modo l'uccello è un agglomerato molecolare cantante, cioè esprimente nella sua natura la più archetipica sostanza, no? Del, se, sto usando forse, mi sta, tu mi stai per far partire basta 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 vetta, io lo so che me lo stai per far partire, ma eccola qua, me lo sono chiamato benissimo, ma veramente nel, il canto degli uccelli probabilmente quanto di più ricorda a noi oggi una, un concetto archetipico di realtà. È bello che adesso mentre lo dicevamo è passato questo bellissimo gabbiano davanti, è
oggettivo,
è per la sincronicità. Dedicheremo una puntata a filosofia e musica, e perché no, Jung non è filosofia, ma probabilmente lo, ne parleremo presto. Quindi a questo proposito
lui scrive, quindi Catalogue d'Oiseau, che sono tutti i canti degli uccelli.
Posso? Catalogue d'Oiseau.
Perfetto.
No, scusate, ma voglio dire.
Ma è anche una lezione di francese.
Assolutamente, faremo anche lezioni di francese. Per i bonifici sulle lezioni di francese, poi comunicheremo l'Iban.
E questo coinvolgimento nella natura e la fascinazione per il canto degli uccelli, a un certo punto della vita di Messiaen si incontra con la sua, il suo essere religioso e spirituale, e scrive un'opera gigantesca nel corso di 8 anni dedicata a San Francesco d'Assisi. Sono oltre 2000 pagine di partitura, oltre 4 ore di musica.
Cominciata nel 1975 e commissionata da, dal direttore dell'Opera Garnier di Parigi, e poi cominciata nel 75 da lui e conclusa nell'83. Una delle ultime opere, perché poi a seguire arriveranno solamente poche altre opere, tra cui l'ultima, partitura in assoluto, completata veramente pochissimo prima della, non direi della sua morte, della sua trasformazione. Perché, ecco, certe anime non muoiono assolutamente. Che è I Six Éclairs sur au-delà, che sono appunto i sei... Le sei tecnicamente sarebbe i sei lampi, porti, i sei fulmini sulla, i sei lampi sulla, sull'aldilà, quindi le sei chiaroveggenze sull'aldilà. Beh, di fatto il San Francesco d'Assisi si pone poco prima di queste ultime opere, quindi ce ne ha messo un bel po', ma ha fatto un lavoro che ha portato non solo la figura e la storia di San Francesco, ma come sempre lui faceva nelle opere, la sostanza immateriale nella materia. Ecco cosa faceva Messiaen. Cosa ascoltiamo?
Come un alchimista, mi viene da dire.
Come un alchimista, assolutamente. E lui faceva molto spesso riferimento alla, al concetto alchemico di decostituzione e coagulazione. Mm-hmm. Molto spesso faceva questo. Cosa ascoltiamo del San Francesco?
Ascoltiamo l'inizio del secondo atto, primo quadro, nella versione del Hallé Orchestra, orchestra inglese, diretta da Kent Nagano.
Buon ascolto. Thank you.
Siamo giunti all'ultimo ascolto.
Ma detto così, devo dire la verità, scusami, io farei una di quelle, ecco, tradizionali pratiche napoletane, però insomma, cioè, siamo giunti all'ultimo ascolto di questa
sera.
Sera, ecco. No, e tranquillizziamo i nostri ascoltatori, perché noi... Les offrandes d'oublier, torniamo indietro e torniamo al 1930 di fatto. Sofrano d'oublier è una meditazione sinfonica che si attesta e viene considerata la prima vera partitura orchestrale
di Messiaen. Fa anche una versione per pianoforte solo, l'anno dopo.
Solo, cioè senza il pianista. Lui è... Vabbè, scusate, ma l'ora di cena si avvicina e quindi... La meditazione sinfonica è strutturata e tripartita.
Sì, in forma di trittico.
È un vero e proprio trittico, peraltro c'è anche una bella immagine che lui
manda. Nella conferenza di Notre Dame, che fu dedicata al tema del rapporto tra il suono e il colore, scrive: cosa hanno fatto i maestri vetrai del Medioevo? Che cosa succede nelle grandi vetrate di Bourges, di Chartres, nei rosoni di Notre Dame di Parigi e nella meravigliosa e incomparabile vetriera della Sainte-Chapelle? C'è innanzitutto una folla di personaggi, grandi e piccoli, che ci raccontano la vita di Cristo, della Santa Vergine, dei profeti e dei santi. È una sorta di catechismo per immagini. Questo catechismo è racchiuso in cerchi, in scudi, in trifogli. Obbedisce quindi al simbolismo dei colori. Oppone, sovrappone, decora e istruisce con mille intenzioni e mille dettagli. Ora, da lontano, senza binocolo, senza scale, senza alcun oggetto che soccorre il nostro occhio imperfetto, non vediamo nulla, null'altro che una vetrata tutta blu, tutta verde, tutta violetto. Non comprendiamo, ma siamo abbagliati.
Beh, è un po' l'opposto del principio della tecnica pittorica francese, no? Laddove... o forse l'opposto è lo stesso, insomma, nel senso l'allontanarsi per guardare il complesso e l'avvicinarsi per guardare un dettaglio che però non c'è nella tecnica francese pittorica. Invece in questo caso, ecco, è proprio un penetrare i mondi spirituali attraverso tutto questo. Les offrandes d'oublier, in questo ci sta, questa immagine rimanda e conferma anche un po' una struttura hegeliana. Si struttura veramente come tesi, antitesi e sintesi, sì, di un percorso di oblio del divino, perché altro non è che un omaggio, una dedica, una quasi un mea culpa dell'uomo nei confronti del divino, dell'aver dimenticato l'amore stesso di Gesù, non tanto di Dio ma di Gesù, ecco perché in questo caso dobbiamo veramente differenziare la terminologia. Fu diretta la prima nel febbraio del 1931 al Teatro des Champs-Élysées e lui stesso dà delle, come sempre, dei testi di introduzione,
sì,
alle tre sezioni che sono la croce, il peccato e l'Eucaristia. Quindi una vera e propria successione, la tesi, sì, l'antitesi e la sintesi. La croce, l'immagine che lui ne rimanda è: con le braccia stese, triste sino alla morte, sull'albero della croce voi spargete il vostro sangue. Voi ci amate, dolce Gesù, siamo noi ad averlo dimenticato. Il secondo quadro, che è il peccato, porta questa immagine. Spinti dalla follia e dall'insidia del serpente ad una corsa trafelata, senza freni e senza sosta, noi scendiamo nella voragine del peccato, come in una tomba. E quindi l'Eucaristia. Ecco davanti a noi la tavola immacolata, la sorgente della carità, il banchetto del diseredato. Ecco la pietà da adorare, offrendo il pane della vita e dell'amore. Voi ci amate, dolce Gesù, siamo noi ad averlo dimenticato.
Non siamo Radio Maria, ma siamo Web Radio.
Io devo dire la verità, stavo giusto appunto, no perché, no ma soprattutto per una cosa, Radio Maria la sentiamo anche veramente nelle cucine dell'Odsdeck, non lo so di che cosa, ma voglio dire, Radio Maria che sicuramente ci parla di cose interessantissime, ma di altro genere, ma noi non siamo Radio Maria. E, vedendo un po' queste tre immagini, in qualche modo mi viene, e questo anche per concludere questo nostro incontro di oggi, mi viene da pensare che Les Offrandes Oubliées altro non è che il percorso dell'uomo veramente nell'ultimo secolo, quindi la perdita del contatto. E qui ritorniamo, ecco come diceva il grande Celibidache nella Fenomenologia, a cui noi dedicheremo una puntata con, spero, un ospite d'onore del quale poi parlerò. La fine è contenuta nell'inizio. Quindi, in qualche modo, se questa conclusione di questa trasmissione è fenomenologicamente corretta e quindi arriva alle vostre coscienze, la fine è contenuta nell'inizio. E nell'inizio noi abbiamo detto cosa? Che noi vogliamo portare a voi la capacità di riscoprire la musica nella coscienza della vita quotidiana. E infatti questo è, Les Offrandes Oubliées parla e riporta dalla musica, dalle sfere universali della musica, all'ascolto, quindi ai nostri nervi acustici, la perdita di contatto con la vita stessa dell'uomo, donando poi un'immensa, nella frase distesa dei violini, che c'è nel terzo quadro, non hanno un'immensa capacità di vivere il tempo nel tempo, col tempo per il tempo.
E in questo c'è un lato fondamentale che abbiamo espresso anche prima, di avviare l'ascoltatore verso l'estasi, e come scrive Pozzi, ad un dantesco trasumanare attraverso l'esperienza estetica.
Sì, che poi è un'estasi, voglio dire, è un'estasi vissuta realmente, è un'estasi cosciente, ecco. Ecco, così come è probabilmente in tutta la storia delle religioni, la figura del Cristo porta sulla terra l'immagine di un misticismo realmente calato nella pratica quotidiana. Messia non si distacca mai dalla realtà e l'estasi noi la viviamo qui.
E in questo è molto occidentale rispetto
alle
sue fascinazioni.
Oriente e Occidente, tanto insomma, non abbiamo parlato dell'interesse per l'Oriente, ma è evidente in tutto questo. Bene, noi siamo arrivati alla fine di, speriamo di non aver perso per strada qualche ascoltatore, o potrebbe aver avuto, non lo so,
qualche dubbio che fosse,
no, svenimenti, cosa, non lo so. Comunque, per qualsiasi reclamo daremo una mail
di Turangalila.
Reclamo Turangalila chiocciola. Vi lasciamo l'ascolto delle Les Offrandes Oubliées con la speranza, a onor del vero, che alla fine dell'ascolto, ecco, voi possiate provare quello che io provai in orchestra, quasi la voglia di alzarsi e andare a mangiare, perché è ora di mangiare.
Se stanno in macchina si alzano,
ma
magari
non lo so,
scendono,
si fermano a un McDrive, a qualcosa, insomma, qualcosa mangerete. Noi vi salutiamo e...
È tutto. Da Antonino Caracò.
Prossima puntata
c'è una sorpresona.
Sorpresona, me lo diciamo?
Sì.
A chi la dedichiamo?
La dedichiamo a Franco Battiato.